Storie Libere presenta.
Buonasera, anzi buonanotte a tutti e bentornati a The Season, il primo programma radiofonico italiano sulla pallacanestro americana. Io sono Jacopo Cirillo, con me Dario Vismara e alla regia Guido Bertolotti.
Ah, ma quindi alla fine abbiamo detto il nome del regista.
Eh sì.
Sì, perché siamo troppo carichi e felici per l'ospite di questa puntata che sveleremo tra poco anche a voi.
Anche questa volta, Dario, mi pare di capire che siamo ognuno a casa propria.
Purtroppo sì, Jacopo.
Eh sì, non abbiamo nulla contro cui protestare, almeno questa volta. Il fatto però è che dopo la chiamata in teleselezione della scorsa puntata ho avuto qualche storiaccia con la signora delle pulizie che mi aspetta in studio abbastanza arrabbiata. Quindi, per sicurezza, mi sono dato malato.
Scusa Jacopo, ma se sente la puntata non ti scopre? E non ci avevi pensato, eh?
No, grazie tante, non ci avevo pensato. Ma ormai sono qua e non mi sento per niente bene.
Per fortuna oggi abbiamo un nuovo sponsor che è il Teledrin, il comodissimo cercapersone della SIP. Grazie al Teledrin infatti io e Jacopo riusciamo a comunicare brevemente al regista tutti i contributi audio che deve mandare in onda. È un po' scomodo perché i messaggi possono essere solamente di 80 caratteri, ma ci stiamo facendo l'abitudine.
È una bellissima abitudine con il Teledrin. Intanto però le finali di conference sono appena terminate. Houston ha regolato Utah in appena 5 partite, mentre New York ha fatto molto più fatica contro Indiana, vincendo gara 7 in casa di soli 4 punti. Ma l'ospite di oggi, non ce la faccio a tenerlo nascosto, lo diciamo,
è Dikembe Mutombo Mbolondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo. Sì, proprio quel Dikembe Mutombo a The Season. Ma come fate a contattarlo, vi chiederete voi ascoltatori?
Semplice, con il Teledrin. Adesso gli mandiamo un messaggino e vediamo se risponde. Ma prima parliamo di playoff.
Le semifinali di conference sono finite 2 settimane fa e probabilmente già sapete tutti i risultati, ma ci sono state alcune serie particolarmente interessanti, soprattutto per il futuro prossimo delle squadre coinvolte.
Eh sì Dario, iniziamo ovviamente dai Chicago Bulls, che hanno perso solo in gara 7 contro i cattivissimi e sporchissimi New York Knicks, che probabilmente hanno risvegliato alcuni fantasmi del passato della squadra di Pippen. Cioè quei Bad Boys di Detroit che hanno eliminato 3 volte i Bulls di Jordan solo qualche anno fa.
Gara 1 l'ha vinta New York 90-86 rimontando 15 punti di svantaggio nonostante i 24 di Pippen, ma alla fine ci stava, giocavano in casa, hanno mantenuto il fattore. Gara 2 l'ha vinta di nuovo New York 96-91 con 26 punti di Ewing, 14 rimbalzi di Anthony Mason e un paio di canestri di John Starks definiti come pugnalate al cuore da Pat Riley, che stava godendo tantissimo nel battere finalmente quel santone di Phil Jackson. Poi in gara 3, vinta dai Bulls con un tiro allo scadese, è successo il fattaccio.
Eh sì, il fattaccio è andata così. Il punteggio era in parità, 102-102. Mancavano 1,8 secondi al fischio finale. I Bulls chiamano un timeout e Phil Jackson disegna un gioco per dare a Tony Kukoc l'ultimo tiro. Allora, il povero Scottie Pippen si è offeso tantissimo per non essere stato lui il giocatore designato all'ultimo tiro e si è rifiutato di tornare in campo, sedendosi in fondo alla panchina. Jackson e Pippen poi si sono detti qualcosa, non si è capito bene cosa, ma Jackson dopo la partita ha dichiarato che erano parole che non credo debba ripetere.
Anche Horace Grant ha provato fino all'ultimo a convincere il compagno a rientrare in campo durante il secondo timeout che era stato chiamato praticamente solo per riportare Scottie sulla retta via, ma non c'è stato niente da fare. I Bulls sono tornati in campo, hanno lanciato la palla verso Tony Kukoc che ha preso il tiro finale e l'ha segnato sulla sirena, dando ai Bulls la vittoria, anche perché in quelle condizioni mentali in cui era Pippen in quel momento forse non avrebbe preso neanche il ferro se fosse tornato in campo. Per dire tra l'altro che Kukoc fino a quel momento lì aveva segnato solo 6 punti con 2 su 8 al tiro e pochi secondi prima aveva fatto anche incasinare uno schema al povero Scottie Pippen portando a una violazione di 24 secondi.
Sentiamo allora il commento originale dell'ultimo tiro di Tony Kukoc. 1.8 left, no timeouts left for the Bulls. Myers triggers an inbounds pass. Kukoc for the win! Poi La squadra ha vinto anche gara 4 di 12 punti, con 25 di Scottie Pippen, che è stato accolto dagli applausi del pubblico di Chicago. Ma la situazione rischia di macchiare la sua carriera irreparabilmente. Perché insomma, Dario, quando la squadra aveva davvero bisogno di Pippen, lui si è tirato indietro. E chissà Jordan, negli spogliatoi con i Birmingham Barons, come l'avrà presa bene.
Di sicuro non l'hanno presa bene nello spogliatoio i Bulls, che poi sono apparsi quasi sconvolti da quello che aveva fatto Pippen. Ma sentiamo le parole del diretto protagonista e di Phil Jackson dopo la gara.
It wasn't pretty much Phil taking me out of the game. It was like we exchanged words and I just took a seat.
When you say exchange words, what happened?
I have no comments on that.
Scottie chose not to go on the court last night for his own specific reason. I put in a better passer in Pete Myers. Besides, Scottie had a fat lip and looked ugly at that spot, and we got the job accomplished, and that's all that matters to us right now.
La serie poi, arrivata in parità, è proseguita in gara 5 con la vittoria dei Knicks di un solo punto nonostante l'assenza di Derek Harper.
Ma chi? Il capitano sfigato dei Dallas Mavericks?
Esatto, proprio lui che aveva dovuto saltare gara 4 e gara 5 per via di una rissa con English, dando spazio a Greg Anthony, che è stato disastroso però per i Knicks, è stato uno dei motivi per cui hanno perso anche in gara 4. I Bulls hanno poi pareggiato gara 6 la serie, vincendo addirittura di 14, per poi capitolare in gara 7 grazie anche ai 20 rimbalzi del grande ex Charles Oakley.
Sì, fermiamoci però un attimo ancora su gara 5. I Bulls erano avanti di un punto a 2,1 secondo dal termine. Starks penetra e butta fuori la palla per Hubert Davis, che tira da 3. Pippen corre verso di lui per disturbare il tiro, sfiora il suo braccio destro dopo che la palla era già in aria e Hugh Hollins, l'arbitro, fischia fallo. Tiri liberi e vittoria dei Knicks. Sentiamo com'è andata.
Starks has to kick it back out. Davis for the win. He's fouled on the play.
Fouled on the play.
Scottie Pippen fouled him with 2.1 left. He cannot believe it.
Wow.
And he has to just walk away from referee Hugh Hollins.
Wow, Phil Jackson very upset on that one.
Appena dopo la fine della partita gli arbitri hanno difeso a gran voce la chiamata, ma risulta chiaro che il contatto è avvenuto dopo il rilascio della palla e per il regolamento dell'NBA quello non è fallo. I Bulls erano arrabbiatissimi, Phil Jackson una furia che si è buttata letteralmente in campo e pochi giorni dopo Darrell Lee Garretson, cioè il supervisore degli arbitri NBA, ha ammesso che i Bulls hanno tutte le ragioni per essere arrabbiati, dicendo letteralmente tutto quello che posso dire che è stata una terribile chiamata.
Sì, fatto sta che i Knicks hanno vinto gara 5 così, ma in gara 6 è successa l'ennesima cosa da raccontare di questa serie che si sta trasformando sempre di più in un lungo romanzo a puntate o in un telefilm. Parliamo della Ewing Dunk e l'azione è andata così. Horace Grant stoppa Oakley, palla a BJ Armstrong che lancia in transizione Pete Myers, quel Pete Myers sostituto di Jordan. Pete Myers passa la palla a Pippen che veniva in corsa dal lato sinistro e Pippen schiaccia violentemente in testa a Pat Ewing. Poi, non pago, gli cammina sopra, guardandolo male dall'alto in basso e mettendogli praticamente le parti nobili sul volto. Ecco quello che è successo.
Myers for Pippen. Oh, a fake! Scottie Pippen in the face of Patrick Ewing.
E non solo, intanto già che c'era, Scottie Pippen si è messo anche a battibeccare con il solito Spike Lee a bordo
sempre
campo.
Sempre lui.
È stata ribattezzata la Ewing Dunk, appunto, ed è subito entrata nella storia come una delle cose più irrispettose mai viste su un campo da basket, oltre a essere probabilmente l'highlight della carriera di Pippen finora.
Sì, i Knicks poi hanno vinto la serie 88 a 78 in gara 7, grazie ancora a dei canestri decisivi di John Starks dopo un primo tempo da un solo punto. Tra l'altro in spogliatoio Derek Harper gli ha tirato una bottiglietta addosso e gli ha detto sorridi, che come tutti sappiamo è il modo peggiore per far sorridere qualcuno. Comunque, secondo i Bulls, i Knicks hanno vinto facendo a botte, tanto che Phil Jackson ha dichiarato: noi non giochiamo picchiando gli avversari, non è questo quello che siamo. I Bulls sono una squadra di pallacanestro, non di lotta nel fango. Beh, certamente Phil, intanto però quando l'ex secondo violino doveva farla solo, invece di sbagliare nota, ha proprio scelto di non suonare.
Se però posso spezzare una lancia in favore di Pippen, bisogna anche provare a mettersi un attimo nei suoi panni, cioè per tutto l'anno ha provato a fare il Michael Jordan, cosa che palesemente non gli riesce bene, però A, ha vinto l'MVP dello Star Game dominando la partita, e B, ha giocato una stagione di altissimo livello portando i Bulls a 55 vittorie.
Sì, cosa che nessuno, noi in primis, si aspettava.
E poi, nel momento di salvare la stagione, Phil Jackson ha deciso di dare la palla a un altro. Uno che peraltro, come Tony Kukoc, che Pippen odia visceralmente. Ci può stare che uno come lui alla fine perda la brocca. Chi è che non lo farebbe? Pippen ha il grosso difetto che mentalmente è un po' fragile. Ricordiamo anche la famosa partita dell'emicrania del 1990. Ma in questa stagione comunque ha dimostrato di essere un giocatore fortissimo, visto anche come si è ripreso nella stessa serie dopo il fattaccio di gara 3.
Un'altra bellissima serie è stata quella tra Houston e Phoenix, vinta, e mi dispiace per te Dario, 4-3 dai Rockets, grazie a prestazioni stratosferiche di Hakeem Olajuwon, che ha polverizzato gli avversari con una grande rimonta.
Sì, perché gara 1 e gara 2 infatti le ha vinte i Suns, nonostante i 36-16 in gara 1 e i 31-17 in gara 2 di Olajuwon, prestazioni comunque superate da Charles Barkley con 34-15 rimbalzi.
Gara 3 l'hanno vinta i Rockets di 16, nonostante l'exploit di Kevin Johnson con 38 punti così a caso, come in gara 4, in cui KJ ha bissato di nuovo i 38 punti, ma nulla. Quindi anche se Kevin Johnson fa per due volte 38 punti, i Suns non potevano vincere. Fini da dire che tutti questi canestri di Kevin Johnson sono dovuti anche, se non solo, alle prestazioni sottotono di Barkley, letteralmente annichilito da The Dream e dalla solidità della squadra texana.
Gara 5 infatti poi l'hanno vinta di nuovo i Rockets, che hanno asfaltato i rivali 109-86. Poi i Suns si sono ripresi in gara 6, 103-89, con altri 28 punti di Kevin Johnson. E finalmente, nella decisiva gara 7, Hakeem Olajuwon ha salutato tutti con 37 punti e 17 rimbalzi, che hanno permesso ai suoi Rockets di passare il turno e sbarcare alle finali di conference contro Utah.
Sì, tra l'altro, queste semifinali di conference sono state tutte molto combattute, con 3 serie su 4 decise in 7 gare, come la vittoria purtroppo dei Jazz contro i Nuggets, ma ci arriviamo dopo, e Indiana che regola Atlanta 4-2, con un Rick Smith addirittura dominante.
E qui un attimo dobbiamo parlare però di Rick Smith, di Dunkin' Dutchman, l'olandese schiacciante. 28 anni, 223 centimetri di altezza, è a Indiana dall'88 e per farlo arrivare hanno speso la seconda scelta assoluta. Ricordiamo che in quel draft Danny Manning è stato scelto alla 1, quello il Danny Manning titolare degli Hawks che hanno buttato fuori ai playoff, poi c'è stato Mitch Richmond alla 5 e Dan Majerle alla 14. Non la classe dei rookie del secolo, però comunque qualcosa c'è stato.
Sì, qualcosa c'è.
Quest'anno ha chiuso la regular season con 15 punti e 7 di media, con 6.2 rimbalzi, ma ai playoff ha alzato ulteriormente il rendimento, soprattutto nella serie contro Atlanta, che ricordiamolo si presentava ai playoff con il miglior record della Eastern Conference.
Eh sì, in gara 1, vittoria facile facile di Indiana 96-85, con 18 di Reggie Miller e 14 di Smith. Gara 2 invece Atlanta spazza via i Pacers 92-69, con 20 e 15 rimbalzi di Kevin Willis, l'uomo con le braccia, ricordiamo, più corte del mondo. Ma poi sale in cattedra l'olandese. 27 punti e 7 rimbalzi nella vittoria in gara 3. 12-8 nella vittoria in gara 4. Una partitaccia da dimenticare nella sconfitta in gara 5. E poi altri 27 punti con 12 su 16 dal campo per la vittoria finale per 4-2 di Indiana. Bella calda adesso per affrontare i Knicks.
E quindi una squadra che non aveva mai superato nella sua storia il primo turno dei playoff si trova in finale di conference. Proprio Smith a proposito ha dichiarato: ma quanto è bello quando sei stato sul fondo e finalmente riesci a emergere fino al top.
È molto bello, è molto bello, ed è una cosa che mi fa pensare al Teledrin, non so perché, ma poi anche per questioni insomma contrattuali ogni tanto dobbiamo ripeterlo a caso. Comunque dall'altra parte, nell'altra semifinale di conference, i Denver Nuggets stavano per rifare lo scherzetto che hanno fatto a Seattle anche a Utah Jazz, erano sotto 3-0 contro Utah, con scorpacciate di canestre di Carmelo, ma poi ne hanno vinte 3 di seguito, tornando sul 3 pari appunto e diventando la seconda squadra della storia NBA a rimontare dal 3-0, pronti per affrontare gara 7 con la rincorsa.
La prima squadra a rimontare 3 partite sotto sono stati i Knicks del 1951.
Quando?
Un po' di tempo fa. Che poi comunque hanno perso in gara 7 contro i Rochester Royals.
Eh sì, hanno perso in gara 7 anche i Nuggets. Però di fatto la vittoria del 3 pari è stata la sesta vittoria consecutiva di Denver in una partita in cui si rischiava l'eliminazione. 3 contro Seattle e 3 contro Utah.
Gara 7 però è stata totale proprietà di Karl-Malo. 31 punti, 14 rimbalzi, 6 assist e 46 minuti in campo per la vittoria finale 91-81 degli Utah Jazz. Denver ci ha provato, ha inseguito per tutta la partita, ma oltre ai 12 punti con 17 rimbalzi di Mutombo ha avuto davvero poco altro. Un peccato comunque.
Sì, un peccato. Segnaliamo brevemente anche com'è andata la serie di primo turno tra Jazz e Spurs, con le due squadre che se ne sono date di santa ragione per tutte le partite. Dennis Rodman è stato espulso e sospeso per una partita per aver dato una ginocchiata a John Stockton che lo aveva fatto innervosire. Almeno però, dopo la partita, è andato a consolarsi tra le braccia di Madonna.
E quindi adesso parliamo delle finali di conference. A Est c'è stata New York contro Indiana, una delle serie più combattute di sempre, anche se di certo non tra le più belle.
Eh no.
Già dalla prima palla 2 di gara 1, infatti, molti componenti dei Knicks hanno dichiarato che i Pacers gli ricordavano molto la loro squadra. E questo non promotteva molto bene, visto che i Knicks giocano duro, fanno falli durissimi e non sono nemmeno troppo delicati coi ferri, visti i mattoni che sparano.
Sì. Effettivamente sono squadre molto simili, anche nella composizione. Intanto entrambe hanno due allenatori di alto livello,
cioè che sono Pat Riley da una parte e Larry Brown dall'altra.
Sì. Entrambe hanno due centri non americani oltre i 7 piedi,
Patrick Ewing e l'olandese volante Rick Smith.
Due guardie leggere e tiratrici,
Reggie Miller e John Starks.
E Joe Starsky è quello che gli tirano le bottigliette in testa per farlo sorridere, eh?
Però serve, poi ci ha vinto gara 7 contro i Bulls, quindi.
Effettivamente ha visto peggio, siccome, nel ghetto. Mm-hmm. E due ali piccole
che sono Derry McKee e Charles Smith,
che entrambe giocano un po' intermittenza, a volte ci sono, altre volte sembrano scomparire dal campo.
A questo proposito, Reggie Miller, che aveva detto di volere i Knicks piuttosto che i Bulls perché i Knicks erano più forti, è arrivato alla serie con 22 punti di media nei playoff, che sono però precipitati a 17 nelle finali di conference, con un terribile 18-42 al tiro nelle prime 3 partite, arrivando a dichiarare: entrambe le squadre sono molto brave a distruggere l'attacco avversario, quindi se state cercando una pallacanestro aggraziata, di certo non la troverete qui. Questa serie riguarda l'intensità, non la bellezza.
Esatto, noi della grazia non ci interessa assolutamente nulla e quindi ce la siamo guardata con grandissimo piacere. Infatti le 7 gare giocate, per quanto non siano state un grande spettacolo per gli occhi, almeno offensivamente, sono state, come intensità, come capacità difensiva, uno spettacolo incredibile. Gara 1 l'ha vinta facile New York in casa 100-89, con 28 di Ewing e 13 rimbalzi di Charles Oakley. Per Reggie Miller solo 14 punti e 5-11 dal campo. Gara 2 l'ha vinta ancora New York 89-78, con 32 e 13 di Ewing e 23 punti di Miller, però anche questa volta con solo 8-21 dal campo.
In gara 3 Indiana si è ripresa vincendo 88-68 annullando 68 punti. Hanno annullato Patrick Ewing, che ha tirato 0 su 10 dal campo segnando un solo punto.
Mamma mia.
Pensate che il miglior realizzatore della partita è stato Derry McKee con 15 punti e i Knicks hanno fatto registrare il record negativo per punti in una singola partita ai playoff da quando ci sono i 24 secondi.
E in gara 4 ancora peggio, se possibile, perché i Knicks hanno avuto lo stesso numero di palle perse e di canestri segnati, 26.
Benissimo proprio.
E hanno perso 77-83. Buona partita di Reggie Miller questa volta con 31 punti, anche se 7-18 dal campo e 0-1 da 3. Gara 5 invece, 39 punti di Miller, vittoria di Indiana, e gara 6, vittoria dei Knicks, con 25 e 5 su 6 da 3 di John Starks.
Aspetta però, fermiamoci un attimo a parlare di gara 5 perché è stata una roba incredibile. È già passata alla leggenda per il celebre choke sign di Reggie Miller verso Spike Lee, il tifosissimo dei New York Knicks presente a bordo campo.
E com'è andata?
La storia è andata così. Quarto, Miller segna 5.
Quanti?
5 tiri da 3 punti e dopo ogni canestro guarda verso Spike Lee insultandolo e provocandolo, fino al momento in cui proprio lo fissa dritto negli occhi, gli fa il segno del 4 con le mani per indicare il suo incredibile quarto e subito dopo avvicina le mani al collo e se lo stringe per mimare un soffocamento con la lingua leggermente fuori, proprio come i Knicks in quel momento distrutti dalle sue triple e annaspanti per cercare un po' di aria e vincere la partita.
Tra l'altro Reggie Miller ha segnato 25 punti nell'ultimo quarto, tutti veramente in faccia a Spike Lee. E adesso sentiamo com'è andata con questo choke sign.
Reggie Miller giving the choke sign to Spike Lee. Spike is appealing to the official Dan Crawford. I don't think that Spike realizes.
Answer not getting low enough below the free. Look at this shot.
And he hits it. It's a three-pointer for Reggie Miller, who again is staring in the direction of, yes, that man.
E arriviamo quindi a gara 7, al Madison Square Garden, storia di ieri sera. Le squadre sono stanchissime, si sono date un sacco di botte, hanno tirato malissimo per tutta la serie, mentre dall'altra parte intanto Houston si riposa tranquillamente dopo aver regolato gli Utah Jazz in 5 partite ormai una settimana fa.
Bene, questa è la situazione. Mancano 4 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto e i Knicks sono sotto di 12 punti. Con le percentuali al tiro che hanno tenuto per tutta la serie, praticamente è un divario incolmabile. Gli esigentissimi tifosi di casa rumoreggiano. Pat Riley è visibilmente preoccupato. Allora arriva Pat Ewing, che un po' altanelante in questa serie, ricordate l'un punto che ha fatto qualche partita fa, ispira un parziale di 18-9 per riagganciare gli avversari. E la seconda parte dell'ultimo quarto è davvero a cardiopalma. A 34.5 secondi dalla fine, Indiana è ancora avanti 90-89 e, se avesse vinto, sarebbe stata la prima squadra dal 1982 a conquistare una gara 7 di playoff in trasferta.
Time out New York. Si torna in campo. Starks penetra per un sottomano, ma lo sbaglia. Ewing però prende il rimbalzo e schiaccia il 91-90. Attenzione, è il 28esimo rimbalzo in attacco di squadra e l'11esimo del solo Ewing, che ne ha presi 11 anche in difesa, insieme a 24 punti, 7 assist e 5 stoppate, e si va tutti a casa. Miller infatti spara un eyeball, commette un fallo antisportivo su Starks, New York vince 94-90 e si prepara alle finali e allo scontro al vertice tra Ewing e Olajuwon.
Come accennavamo prima, sull'altra finale di conference purtroppo c'è poco da dire. Partitona di Hakeem con 41 e 13 rimbalzi in gara 2 e l'unica vittoria concessa ai Jazz in gara 3 a Salt Lake City con 22 e 16 di Carmelo, con un'influenza che non gli ha fatto mangiare niente di solido per 4 giorni.
C'è da dire che nonostante l'influenza di Carmelo, Hakeem sta veramente dimostrando di essere il miglior giocatore dell'NBA in questo momento. Non solamente della Western Conference, ok? Attorno a sé ha un sistema fatto apposta per esaltarlo, ma veramente è salito a un livello superiore. Ha fatto fuori Charles Barkley e Carmelo.
Scusa, Dario, chi
l'altro.
È che ha fatto fuori? Non ho sentito.
Sì, ha fatto fuori Charles Barkley. Oh, bisogna pure ammettere quando uno è più forte.
Larry Johnson non l'ha ancora fatto fuori nessuno.
No, si è fatto fuori da solo Larry Johnson. Peraltro, a Salt Lake City non sono riuscito a batterlo neanche con i mezzucci, perché il cronometrista, che era lì al tavolo, ha regalato 9 secondi in più ai Jazz per pareggiare la partita in gara 4, ma senza riuscirci.
Anche per questa puntata l'angolo di Larry Johnson non andrà in onda per una mia silenziosa protesta contro i media e i poteri forti dell'NBA che durante questi playoff non parlano più di granmamma.
Vabbè, ancora sta pantomima te la devo fare passare. No,
certo, gli Hornets non sono in post season per colpa di Maxi Box, ma è comunque un argomento molto interessante per tu.
In ogni caso, adesso vi presentiamo l'angolo di Dikembe Mutombo, il giocatore simbolo fino ad ora di questi playoff, immortalato per sempre nella fotografia di lui steso sotto il canestro con la palla in mano, felice e sorridente. E proprio per trasmettervi questa gioia, lanciamo la rubrica con il nostro nuovo sponsor.
Oh no, è Mario. Io non lo richiamo, gli dico che ho perso il suo numero di telefono. E... eh già, ma che cretino che sono. Ce l'ho qui il suo numero di telefono. Come faccio ad averlo perso?
Teledream sì.
Mario, stavo...
quando mi cercano, lasciatevi trovare.
Quindi Mario, anzi Mario, se ho capito bene, il Teledream serve per farsi trovare da chi stai cercando di evitare.
Beh, benissimo.
Mi sembra proprio un gran servizio.
No, ci sarà un motivo se lo stai cercando di evitare, no? Vabbè, bravi comunque.
Molto bravi, grazie anche per non averci dato una lira per fare da sponsor. Comunque vediamo se funziona e mandiamo un Teledream a Dikembe Mutombo. Ecco, mentre aspettiamo che risponda, ricapitoliamo un attimo, Dario, quello che è successo nel primo turno dei playoff fra Seattle e Denver.
Allora, come ci eravamo detti nella scorsa puntata, i Sonics hanno stravinto gara 1, 106-82 con 21 di Dietrich Schrempf, e poi hanno passeggiato anche in gara 2 per 97-87. Tutti si aspettavano che chiudessero la serie in gara 3, anche perché era la serie con la prima testa di serie contro la numero 8, ma in realtà lì la serie è cambiata, perché Denver ha vinto 110-93 con 31-8 assist di Reggie Williams, e anche gara 4 è arrivata la vittoria di Denver 94-85 e una super prestazione di LaPhonso Ellis, 27 punti e 17 rimbalzi.
Immaginate il Teledream con "oh no, LaPhonso mi sta cercando",
già c'è sto nome
nello schermino. Comunque il capolavoro è arrivato in gara 5 a Seattle, proprio win or go home, vinci o vai a casa per entrambe le squadre, e per la prima volta nella storia dei playoff con la griglia 16 squadre, la numero 8 ha battuto la numero 1, e solo per la quinta volta nella storia dei playoff una squadra è riuscita a vincere una serie al meglio delle 5 partendo sotto 2-0.
Altra cosa divertente, l'ultima volta che Denver aveva vinto una serie di playoff era stato 6 anni fa, nell'88, proprio contro Seattle.
Sì.
Il tutto con una partita pessima della stella dei Nuggets, almeno dal punto di vista offensivo, perché Mahmoud Abdul-Rauf ha chiuso con solo 8 punti e 3 su 10 dal campo e 0 su 2 da 3. Ma quindi come hanno fatto a vincere a Seattle?
È stato veramente incredibile. La partita infatti è iniziata molto in salita. Denver era sotto di 11 all'inizio del secondo tempo e Abdul-Rauf non la metteva mai. Allora coach Dan Issel fa la mossa che cambia l'inerzia della gara e mette in campo l'undrafted Robert Pack.
Ma chi? Quello della gara delle schiacciate?
Proprio lui che segna 19 punti tra il secondo tempo e i supplementari. In più segna anche i pesantissimi liberi a 18 secondi dalla fine del supplementare che hanno messo di fatto in ghiaccio la partita.
Sì, tra l'altro quella partita lì in cui i Nuggets hanno commesso 4 infrazioni di 24 secondi solamente nel supplementare. Cioè era una roba incredibile, non riuscivano neanche a tirare canestro, in qualche modo sono andati a vincere sul campo della squadra col miglior record dell'NBA. Vabbè.
Praticamente hanno fatto andare i supplementari senza fare nulla, perché 4 da 24 sono praticamente già 2 minuti.
Eh sì, hanno sparato due canestri quando gli servivano di più e poi alla fine l'hanno portata a casa in qualche modo. Comunque Denver peraltro stava per vincere la partita già 2 volte nei tempi regolamentari, era in vantaggio a 88-86 a 15 secondi alla fine. Poi Payton ha cercato un tiro impossibile, ha fatto airball perché era triplicato dalla difesa di Denver, ma è arrivato Kendall Gill dal nulla, si è trovato sotto canestro da solo e ha pareggiato a 5 decimi di secondo alla fine. Peraltro time out, palla a Mutombo sulla rimessa, ha segnato un gancio da lontanissimo a un decimo di secondo dopo il suono della sirena. Gli dei del basket lì non l'hanno premiato, ma in realtà avevano già deciso.
Sì, i giovani Nuggets hanno fatto la storia. Dico giovani perché il più vecchio in tutta la squadra è il capitano Reggie Williams, che ha solo 30 anni. E Mutombo Dario, che partita! 15 rimbalzi e 8 stoppate.
Quante?
8, con una gemma assoluta. A 26 secondi dalla fine dell'overtime, mega stoppata a Sean Kemp.
Peraltro, mega stoppata era la 31esima della sua serie in 5 partite. È un nuovo record NBA, 31 stoppate in 5 partite.
Incredibile. Il gioco da 3 punti di LaPhonso, detto Mario ormai Ellis, che era stato in panchina per 10 minuti nel quarto quarto, alla fine ne ha messi 19 con 3 canestri fondamentali e appunto ha chiuso i conti. Sentiamo com'è andata.
That's it. Mutombo embraces the ball in the unlikely upset. One of the great upsets.
upsets in NBA playoff history. The eighth seed, a team that was two games over 500 on the season. The Denver Nuggets, youngest in the NBA, have beaten the team with the best record in the NBA, the Seattle Supersonics. And Dikembe Mutombo, one of the stars. Hannah Storm.
La foto, che sicuramente avrete visto, di Mutombo steso sotto il canestro che ride come un bambino con la palla in mano è già diventata un'icona. E...
Oh, Mario, Mutombo ha incredibilmente risposto al nostro Teledream. Diamogli quindi la parola, ringraziandolo già per la sua disponibilità.
We just beat the team that everyone claimed that was going to win the NBA championship. We beat the team that have won 69 games. That have brought fear to everyone. The speech that was given to us in the locker room by our coach, Dan Issel, who told us about just having big balls and go there and play hard and be a man and being strong and don't be afraid of nobody and just look at them in the eye and go and knock them out. And we did it.
Hai sentito che vocina leggiadra il buon Dikembe? Sembra quella di un bambino.
Un bambinetto.
Poi purtroppo i Jazz li hanno buttati fuori, ma questa squadra è ormai entrata di diritto nella leggenda.
Sì. Invece sono entrati dalla parte sbagliata della leggenda i Seattle Supersonics, che avevano chiuso la regular season con un record di 63 vittorie, con 37 su 41 in casa. E invece sono diventati la prima squadra col miglior record a farsi buttare fuori da una numero 8.
L'unica consolazione per coach George Karl è che adesso potrà tornare a farsi un bicchierino per affondare i dispiaceri della sconfitta, visto che nel contratto firmato con i Sonics c'è scritto che lui non può bere durante la stagione.
Oh, finalmente.
Comunque, è davvero grande delusione Seattle, che quest'anno poteva davvero essere il loro anno, invece se lo sono fatti sfuggire così contro la squadra più giovane dell'NBA. Evidentemente hanno pagato proprio il fatto di essere favoriti, crollando dal punto di vista mentale.
Purtroppo siamo già arrivati alla fine di questa puntata. La tristezza è un poco smorzata dal fatto che tra due giorni iniziano finalmente le finals, anche se sono ancora un po' preoccupato di tornare in radio perché la signora delle polizie mi sta mandando dei teledream un po' minacciosi.
Allora, ricapitoliamo come al solito quello che abbiamo imparato da questa puntata.
Vai!
Se Derek Harper vi tira una bottiglietta in faccia urlandovi sorridi, beh, come dire, è meglio sorridere.
Esatto. Se vi piace bere qualche bicchierino, magari prima di andare a letto, non firmate un contratto che vi impedisce di farlo, soprattutto se dovete allenare Sean Kemp e Gary Payton.
Se vi regalano 9 secondi per provare a pareggiare una partita di playoff, ecco, magari provate a sfruttarli meglio rispetto a quello che hanno fatto gli Utah Jazz.
E infine, se avete la voce di Dikembe Mutombo, non provate a chiedere l'ammissione al coro delle voci bianche della vostra parrocchia. Potreste ricevere un'amara delusione.
Bene, siamo carichissimi per l'inizio delle finals e per la battaglia ad alta quota tra Hakim e... Ma chi è?
No, niente.
No, ma dai, ma chi è, Jacopo? È la signora delle pulizie?
Sì, è lei.
Ah,
E mi ha perdonato.
Oh!
Ma io ancora no.
Ma come no?
No, la faccio penare almeno fino a gara 3 delle finali.
Vabbè, ma come sei cattivo.
Eh sì. E intanto, finalmente, torno irraggiungibile e spengo il teledream.
Vabbè, dai. Ci vediamo alla prossima puntata.
Alla prossima!
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guelci.